Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera ci prendiamo il piacere di ascoltare uno splendido live inedito risalente al 65 di Horace Silver, che è stato da poco pubblicato dalla Blue Note. Silver in Seattle, live a The Penthouse. Prima di venire a Horace Silver, permetteteci di ricordare Michel Portal, che è mancato a 90 anni giovedì 12 febbraio a Parigi, ma la notizia ha cominciato a circolare soltanto domenica 15. Per tutta la generazione di appassionati che ha vissuto con grande interesse la stagione del free cominciata in Europa negli anni 60, quella di Michel Portal è stata una figura fondamentale, unica, tanto per il suo coinvolgente slancio di improvvisatore, quanto per la sua amabilità personale che emergeva anche nel suo modo di suonare, nel suo cordiale desiderio di comunicare col pubblico anche quando il suo modo di esprimersi poteva essere impervio. La notizia della morte di Michel Portal ci addolora profondamente. Avevamo in animo da tempo di dedicare a Michel Portal una serie organica di puntate, appunto lo scorso anno Portal aveva compiuto 90 anni e ci ripromettiamo di farlo al più presto. Intanto vi segnaliamo che in rete è reperibile una intervista che avevamo realizzato con lui nel 2009 e che abbiamo pubblicato poi 10 anni fa in occasione dei suoi 80 anni nel sito di Radio Popolare. Non dovrebbe essere difficile trovarla e ci pare che sia abbastanza piena di elementi interessanti. Veniamo ora a Silver. La Blue Note sta puntando sul recupero di live inediti di grandi protagonisti del jazz, pescando in un'epoca molto ricca di grande musica, quella della metà degli anni 60. Pensiamo per esempio al travolgente live allo Slugs, di cui ci eravamo a suo tempo occupati, del gruppo di McCoy Tyner e Joe Anderson, portato alla luce nel 2024. Adesso è la volta di Horace Silver con questo Silver in Seattle, live a The Penthouse, in cui fra l'altro assieme al pianista ritroviamo al sax tenore appunto Joe Anderson, in un quintetto con un altro grande solista, Woody Shaw, alla tromba, e con Teddy Smith al contrabbasso e Roger Humphries alla batteria. L'album, edito in CD e LP, è ricavato da 2 date di Silver al Penthouse di Seattle, il 12 e il 19 agosto del 65, durante un ingaggio di Silver nel locale che si prolungò dal 12 al 21. Cominciamo ad ascoltare il brano di apertura e l'ampio The Kicker, firmato da Joe Anderson.
Thank you. Thank you.
Se non sapete che cos'è l'hard bop, beh, è esattamente quello che avete appena sentito. Quando si dice Horace Silver si dice hard bop, e quando si dice Horace Silver si dice Blue Note, che nel corso di tre decenni, 50, 60 e 70, ha inciso per l'etichetta circa 30 album ed è stato uno degli artisti che più hanno caratterizzato la fisionomia della etichetta. L'album ha come produttore esecutivo un produttore famoso, Don Was, che ha lavorato molto anche come musicista in ambito pop. Come produttore ci viene spontaneo associarlo innanzitutto ad album dei primi anni 90 di Khaled, per esempio, e della cantante israeliano-yemenita Ofra Haza. Ma tra le migliaia di cose che ha fatto e che fa, dal 2012 Don Was è il presidente della Blue Note. Don Was ricorda che nel 1954 Ray Charles incide I Got a Woman combinando gospel e rhythm and blues e dando origine così al soul. Proprio nello stesso periodo Art Blakey, Horace Silver è un gruppo da cui si svilupperà l'epopea dei Jazz Messengers, incidono al celebre studio di Rudy Van Gelder nel New Jersey e anche loro operano una fusione in cui c'è di mezzo la musica che proviene dalla Chiesa Nera e la mettono insieme al bebop, dando origine a quello che poi sarebbe stato l'hard bop, di cui Horace Silver, separatosi da Art Blakey, diventa una delle massime incarnazioni. Nato nel 28 a Norwalk, nel Connecticut, da padre che era immigrato dal Capo Verde e che di cognome si chiamava Silva, Horace Silver era emerso sulla scena del jazz quando a Hartford, appunto nel Connecticut, col suo trio si era trovato ad accompagnare il grande Stan Getz. E Getz, grande talent scout oltre che grandissimo sax tenore, si era reso conto delle sue doti e aveva ingaggiato il trio per girare in tour con lui e aveva poi dato a Silver la sua prima occasione in studio di incisione. Silver era influenzato da pianisti bop come Monk e Bud Powell, ma anche da pianisti stilisticamente antecedenti il bebop come Teddy Wilson e Art Tatum. Dopo un anno con Getz, Silver si era trasferito a New York lavorando come freelance. Lavorò per grandi sax tenori come Lester Young, Coleman Hawkins e Lou Donaldson. Nel 1952 Donaldson fece le sue prime significative sedute di incisione, le fece in ambito bop e anche, proprio con Silver al piano, nel 1952 fece le sue prime incisioni per la Blue Note. Dopo l'incisione nel 1952 con Donaldson per la Blue Note, Silver iniziò una associazione con questa etichetta che sarebbe durata 28 anni. Nel 1953-54 Silver ebbe una intensissima attività in studio di incisione accanto a figure di tutto rilievo, fra cui Miles Davis. Per un momento nel 1954 si trovò ad essere il pianista del Modern Jazz Quartet, perché per dinamiche interne al gruppo, fondamentalmente il desiderio di Milt Jackson di privilegiare una propria carriera personale, il quartetto aveva deciso di sciogliersi, ma poi, di fronte al successo nei referendum specializzati, i quattro erano tornati sui loro passi, ma nel frattempo John Lewis aveva preso degli altri impegni e per un certo tempo fu sostituito da Silver. Fin dagli anni 50 e dall'inizio del suo sodalizio con Art Blakey, Silver dà delle eccellenti prove anche di compositore e continuerà a farlo creando brani molto fortunati. Quello forse più fortunato in assoluto fu Song for My Father, che apre e dà il titolo all'album inciso da Silver tra il 63 e il 64 e pubblicato all'inizio del 65, l'anno di questo live. In parte, e tra i brani c'era appunto Song for My Father, il disco era stato realizzato da Silver con tre musicisti di questo live, cioè Joe Henderson al tenore, Teddy Smith al basso e Roger Humphries alla batteria, mentre alla tromba, in Song for My Father e negli altri brani con questi musicisti, c'era Carmel Jones. Il solo di Henderson in Song for My Father aveva fatto molto effetto. Quando Silver lo propone al Penthouse di Seattle con Henderson al tenore, Song for My Father era dunque un successo ancora molto fresco. Thank you.
Thank you.
Nella seconda metà degli anni 50 le strade di Art Blakey e Horace Silver si separarono. Blakey tenne il nome Jazz Messengers per il proprio gruppo, nome che poi diventò Art Blakey and the Jazz Messengers. Ma Silver proseguì per conto proprio con grande successo. Quello che abbiamo detto di Song for My Father è sufficiente per dire che questo live a Seattle fotografa Silver nel momento culminante del suo successo. All'epoca di questa esibizione al Penthouse, Joe Henderson aveva 30 anni ed era uno dei più forti sax tenori dell'epoca. Tra i suoi grandi modelli c'erano stati Lester Young e Charlie Parker, e Henderson aveva cominciato a venire fuori negli anni 50 e alla fine del decennio aveva cominciato ad agire anche come leader. Nel 60-62 era stato sotto le armi, poi era cominciato il suo intenso rapporto con la Blue Note, che lo portò a comparire in una trentina di album dell'etichetta, di cui 5 a suo nome. L'impronta di Henderson era hard bop, ma Henderson era un sassofonista piuttosto eclettico, che teneva presenti altri modelli come rhythm and blues e latin e che sconfinava anche in un linguaggio piuttosto audace. Henderson era entrato nel gruppo di Horace Silver più o meno nel 64 e, come dicevamo, aveva fatto molto effetto il suo assolo in Song for My Father. Nel 66 poi Henderson abbandonò bruscamente il gruppo di Silver. Un altro brano fra i più popolari della produzione di Horace Silver e emblematico anche del suo rapporto con le sue origini capoverdiane è stato The Cape Verdean Blues. Anche questo brano aprirà e darà il titolo ad un album di Silver, il successivo dopo Song for My Father, nella discografia del pianista. L'album viene inciso nell'ottobre del 65, un paio di mesi dopo questo ingaggio a Seattle, ed esce all'inizio del 66. Quando Silver lo propone dal vivo al Penthouse, il brano dunque anticipa il disco e anche l'incisione, a cui parteciperanno Joe Henderson, Woody Shaw e Roger Humphries, mentre al basso ci sarà Bob Cranshaw. Thank you. Questo live, adesso pubblicato dalla Blue Note, si deve a due trasmissioni radiofoniche di King FM. Le bobine con la registrazione del live sono state conservate al penthouse per circa 60 anni. E i testi di accompagnamento comprendono una nota di Charlie Puzzo Jr., figlio di Charlie Puzzo Senior, storico gestore del locale. Puzzo ricorda l'ottima acustica del penthouse e che Silver poté suonare uno Steinway. C'è poi una nota di Zev Feldman, il produttore che ha curato la pubblicazione, un testo del critico Bob Blumenthal, un'intervista del 2025 con Jim Wilk, l'animatore radiofonico che realizzò le due dirette della stazione radio dal penthouse e a cui si deve la registrazione del live. E poi ancora c'è una intervista del 2025 con il batterista Roger Humphries, un'altra con il popolare trombettista Randy Brecker, che lavorò con Silver negli anni 60 e 70 e che assistette ad esibizioni di Silver al penthouse dell'estate del 65, e altro ancora. Noi adesso ci lasciamo con una versione fiume di Sayonara Blues, circa 18 minuti. Il brano che, anche a detta di Jim Wilk, che curò la diretta, dominò nella esibizione di Silver e dei suoi. Sayonara Blues era un brano di Silver compreso in The Tokyo Blues, album di Silver uscito nel 62. Se avremo il tempo di arrivare in fondo al brano, ascolteremo anche una breve presentazione del gruppo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Yeah.